Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è Max Massimiliano Martini.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Bene, bene, direi di cominciare subito con le notizie, Max, e cominciamo dalla smentita sulle voci che riguardavano Alex Kurtzman. Prego.
Ma guarda, qualche giorno fa è apparso online, grazie a uno youtuber molto zelante, la notizia che Alex Kurtzman fosse stato licenziato dal suo ruolo di demiurgo di Star Trek di questi giorni. Insomma, in realtà la notizia che era stata data dallo youtuber Nerdrotic, che in realtà si chiama Gary Buchler, è una notizia che è rimasta nell'aria e basta, non è mai stata confermata o smentita dalla CBS o da qualunque altra fonte ufficiale o fonte di informazione ritenuta valida dalla comunità Trek. Scusa, hai detto?
No, niente, vai.
Ah, ok, dalla comunità Trek. Va subito detto che Nerdrotic in passato si era contraddistinto per avere una posizione molto critica nei confronti sia di Alex Kurtzman che di Star Trek Discovery. Era quindi forse più che un commentatore, quasi un hater, una persona che amava parlarne male, ecco, di Star Trek Discovery e della gestione Alex Kurtzman. La notizia in sé voleva che, a seguito di un test screening di Star Trek Picard, la CBS avesse riscontrato pareri fortemente negativi da parte del pubblico nei confronti di questa prima visione di qualche episodio, di un episodio di Star Trek Picard, e addirittura l'80% di pareri negativi e solo un 20% di pareri positivi, fra l'altro di persone che si dichiaravano comunque fan di J.J. Abrams e del suo modo di gestire il mondo di Star Trek, e che quindi avrebbe conseguentemente allontanato Alex Kurtzman, addirittura negandogli il permesso di stare sui set, e avrebbe nominato 3 showrunner sostitutivi per prendere le redini sia di Star Trek Picard che dell'universo Trek in toto. Ricordiamo che Alex Kurtzman ha il controllo per contratto del mondo Trek fino al 2023, grazie alla sua azienda, alla casa di produzione, la Secret Hideout. Va subito detto che nel caso licenziassero Kurtzman e la Secret Hideout, metà degli autori di Star Trek sarebbe automaticamente cancellata, perché sono tutti sotto contratto tramite l'azienda di Kurtzman. Quindi ci serve uno scossone non da poco all'interno di tutta la struttura che in questo momento sta gestendo il mondo di Star Trek. La notizia di per sé aveva un po' dell'inverosimile. Onestamente non gli si poteva dare tanto credito, anche perché è raro che uno screen test, un test screening, pardon, di un qualunque prodotto a distanza di 4-5 mesi dalla sua messa in onda possa determinare l'allontanamento dello showrunner. Al limite la CBS sarebbe intervenuta dicendo: ok, non ci piace quello che hai fatto, correggi il tiro.
Sì,
Poi,
infatti.
poi se correggeva male, allora sì che gli dicevano: vabbè, togliti, lo facciamo fare a qualcun altro. Però il tempo per correggere c'era assolutamente. A smentire questa notizia, se non in maniera diretta, è arrivata un'intervista ad Alex Kurtzman, la notizia è proprio di oggi, una intervista in un podcast di Deadline, se non mi sbaglio, che invece affronta a tutto tondo l'universo di Star Trek e Kurtzman aggiorna sullo stato, dei fatti di tutte le serie attualmente in produzione o comunque messe lì pronte per essere prodotte. E lo stato dei lavori sembra essere molto incoraggiante in realtà. Kurtzman, poi magari ne parliamo più nel dettaglio andando avanti, ha tenuto a farci sapere che Picard sta andando molto bene e che sicuramente non sarà una serie come ce l'aspettiamo, come ce l'aspettiamo, oddio, non sarà una serie con un Picard come l'abbiamo già visto, sarà un Picard diverso, con una sorta di crisi esistenziale dovuta al fatto di dover aver fatto delle scelte che lo hanno segnato e le cui conseguenze dovrà affrontare. Ha parlato di un cast di personaggi molto solido, con ognuno di questi una propria identità, e addirittura ha parlato del fatto che, come in Star Trek The Next Generation, sarebbe stato possibile fare una serie su ognuno dei personaggi di Star Trek The Next Generation, perché avevano un carattere ben delineato. Anche in questo caso si potrebbe addirittura pensare di affrontare un arco narrativo per ognuno di questi personaggi. Picard rimane comunque il personaggio principale. Tutta una serie di attenzioni sulla volontà e sul modo di affrontare il personaggio Picard tramite l'attore Patrick Stewart, che ne ha quasi il controllo creativo, che ne è padre e interprete in un certo senso, e tutto il rispetto che viene, o comunque ovviamente riconosciuto all'attore, sia Patrick Stewart. E una grande, diciamo, promessa di portare sullo schermo un prodotto che sarà un crescendo emotivo che delineerà questa storia nel passare degli episodi e coinvolgerà tutti. Ora, se vogliamo parlare di come questo prodotto, di questa serie potrà essere e di come potrà sconvolgere il panorama Trek e come ce la possiamo aspettare. Beh, mi viene da chiedere direttamente a te, cosa ti aspetti dalla serie su Picard? Come pensi che sarà?
Ma guarda, spero che sarà comunque non di azione come Discovery, ma comunque che abbia un'impronta comunque cinematografica, che abbia sempre quell'impronta comunque abbastanza moderna come Discovery, perché secondo me, arrivati oggi, dovrebbe essere lo standard. Fare un passo indietro sarebbe veramente tornare indietro, e quindi reputerei un po' una mossa, un passo falso. Scusami, ma saluto le persone collegate con
Vai,
me.
vai, vai.
Purtroppo ho avuto problemi con i commenti perché non mi apparivano. Comunque saluto Ulzana Perez, Davide Piscillo, Davide Caldarelli. E invece tu cosa ti aspetti tu invece, Max? E cosa vi aspettate anche voi, pubblico a casa?
Guarda, da fan hardcore è ovvio che mi piacerebbe rivedere qualcosa che ammicchi a Star Trek The Next Generation, quella sensazione, quel modo di trattare i personaggi insieme che ha caratterizzato Star Trek The Next Generation e conseguentemente anche Star Trek Deep Space Nine e Star Trek Voyager, ma anche Star Trek Enterprise. Invece penso che questo tipo di sensazione, per quanto la possa desiderare tanto e per quanto sia convinto che ci siano un sacco di fan che desiderino questa cosa, il successo di The Orville in parte lo testimonia, c'è una parte di fan che è rimasta legata a un concetto molto retrò di fantascienza Trek che vorrebbe rivederlo. Io penso, come te, che non avremo questo. L'impronta è e probabilmente rimane il modo di fare TV di Star Trek Discovery, quindi tanta azione, magari con un'attenzione maggiore a una forma introspettiva di narrazione e assolutamente un aspetto estetico, scenografico, molto, molto, molto avanzato, molto sofisticato e molto di livello. E paradossalmente, se ci fossero le tutine, le uniformine sobrie e poco dettagliate di Star Trek The Next Generation, ci rimarrei comunque male. Abbiamo visto un dettaglio anche semplicemente nella scelta dei tessuti, delle cuciture, nella fattura, ad esempio, dei costumi che vorrei rivedere in Star Trek Picard. Certo. Non vorrei rivedere la stessa foggia di uniformi,
Sì, almeno a
però.
livello di materiale, comunque che sia moderno.
Eh sì, esatto, ci vuole un tocco di modernità. Anche perché poi parliamoci chiaro: quello che dovremmo vedere, essendo collocato molto più avanti rispetto al momento narrativo di Star Trek Discovery fino alla seconda stagione, dovrà essere ancora più spinto, molto più evoluto, molto più oltre, sia dal punto di vista estetico, ma anche del modo in cui ci verrà proposta la tecnologia, la conoscenza, le armi, qualunque, le navi dovranno essere assolutamente più moderne e innovative di quello che abbiamo visto in Discovery. Mi aspetto
Non è
questo.
un'impresa facile, questo lo possiamo dire.
Penso che sia veramente una grande sfida e proporlo, riuscire a proporcelo sarà veramente difficile, anche perché, l'abbiamo detto più volte, Star Trek Discovery è un aggiornamento estetico di un canone classico, cioè della serie classica, anche con l'introduzione del look della Enterprise come l'abbiamo vista sempre in Star Trek Discovery e delle uniformi colorate in Star Trek Discovery, rimane comunque un aggiornamento. Molto pesante e anche molto ricco nei dettagli e nel modo di proporsi. Dovranno fare lo stesso lavoro su ciò che avevano in Nemesi, sostanzialmente. Ed è difficile, ed è difficilissimo, ed è assolutamente difficile, ecco. Però mi rincuora, ad esempio, che metà delle riprese di Star Trek Picard sono già state ultimate, che vuol dire che 5 episodi l'hanno girati, ad esempio.
Sì, infatti. Sì, come dicevamo, come tempi sono un po' troppo veloci rispetto allo standard in cui siamo abituati con Discovery.
Sì, hai ragione. Probabilmente c'è meno effettistica, probabilmente c'è meno post-produzione, il che vuol dire che magari sono più girati in set all'aperto, in set già esistenti o comunque in ambientazioni che non sono state ricostruite, ma che sono magari palazzi, città, uffici, ambienti che esistono, che hanno solo bisogno di essere addobbati in maniera che sembrino un po' un pelino più moderni. Il piccolo trailer che abbiamo visto alla fine dei conti era in un centro congressi ad Anaheim, una struttura esistente dove avevano aggiunto un po' di bandiere, in post-produzione correggeranno qualche dettaglio e ce lo faranno apparire molto 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 moderno, ecco. Speriamo. Comunque le uniformi che c'erano nel mini trailer che appunto abbiamo visto, facevo fatica a digerirla. Non mi piacevano tantissimo, mi piaceva il rispetto dei colori, ok. La fattura mi sembrava un po' così, un po' scadente. Voglio sperare che abbiano corretto il tiro, ecco.
Sì, infatti, ma tornando su Alex Kurtzman, io
Sì.
comunque penso che non ci siano, cioè io non sono, lo dico sempre, non sono il simpatizzante numero uno di Alex Kurtzman, ma diciamo che sarebbe insensato licenziarlo adesso. Quando hai piazzato Discovery, la miglior serie in streaming per un intero trimestre. Poi comunque, come dicevi anche tu prima, Patrick Stewart ha accettato solo perché è convinto dal suo progetto. Negli anni l'avranno proposta tante volte. Quindi, cioè, per me sono sempre i soliti complottisti, ogni anno ce n'è uno. Puntualmente in questo periodo, questa è la cosa curiosa.
Sì, guarda, la penso esattamente come te. Anch'io non sono un
Poi,
grande
se la
fan di
serie su
Kurtzman.
Picard dovesse veramente essere di bassa manufattura, lo diremo dopo, lo diremo una volta che l'avremo vista.
Sì, assolutamente, assolutamente. Alex Kurtzman comunque in questa intervista ha continuato a dire
Anche
varie
sulle altre
cose.
serie.
anche sulle altre serie, perché allora Discovery l'ha ribadito, sarà proiettato 1.000 anni nel futuro, 980 anni nel futuro rispetto all'ultimo momento in cui l'abbiamo visto. Si sono tolti le manette del canon, sono al lavoro, sono praticamente già pronti per portare avanti le riprese che inizieranno a luglio. Il cast è pronto e presente, ha confermato che in Discovery non rivedremo Spock numero 1 e Pike, per cui confermato che rimangono nella loro linea temporale con la loro Enterprise, ma ha detto che per quanto non ci sia nulla di confermato, guarda, cito le sue parole, va, così almeno diamo le informazioni corrette. Kurtzman ha detto: sarei un bugiardo se vi dicessi che rivedremo Spock in Discovery, dato che ormai sono andati nel futuro e quindi non avrebbe più senso. Ma amiamo molto l'idea di riportare in scena Ethan Peck, Anson Mount e Rebecca Romijn, che sono rispettivamente Spock, Pike, numero uno, e l'Enterprise. E di certo stiamo pensando a come farlo. Questo vuol dire tantissimo, perché i set li hanno lì da parte. Gli attori ci sono e sicuramente, vabbè, non saranno più sotto contratto, però sarebbero sicuramente contenti di tornare a vestire questi panni, e la volontà di riportarli dentro l'universo di Star Trek c'è, l'hanno capito perché i fan sono impazziti per questi personaggi e per il set dell'Enterprise, per cui secondo me presto li rivedremo in azione. In che contesto è sicuramente da definire. Kurtzman ci ha fatto sapere che prima dell'arrivo di Discovery terza stagione ci saranno 6 short tracks, 2 animati e 4 invece filmati. Potrebbe essere quella l'occasione di rivedere l'Enterprise e questi tre personaggi, oppure potrebbe essere l'occasione della sezione 31. La serie sulla sezione 31 è rimasta confermata, sempre anche per voce di Kurtzman, che ha nominato le due autrici
Sì,
che
Erika Leopoldot e Bojan Kim.
sono lì al lavoro, che hanno già delineato la serie, stanno lavorando alacremente. Potrebbe essere anche quella l'occasione di far rivedere, affiancate a Michelle Yeoh, e forse anche Shahzad Latif, anche questi tre personaggi, questi tre attori che riprendono il loro ruolo. Poi, se decidessero di fare una serie tutta dedicata a loro, ancora meglio, siamo tutti più contenti, penso.
Comunque, a proposito proprio della sezione 31, ha anche detto che l'idea di Kurtzman è di cominciare a girare il tutto dopo la conclusione della terza stagione di Discovery. Si pensava, almeno prima, che potessero uscire, non dico insieme, ma un po' dopo la terza stagione. Invece, a quanto pare, secondo me, usciranno con la quarta stagione di Discovery, poi ci sarà anche la prima della sezione 31. Io spero comunque su questa serie che affiancano a Michelle Yeoh un attore di punta e non un attorino preso così e buttato dentro, perché diciamoci la verità, a livello di idea e di immagine forse è la serie più debole.
Sì, appare come la serie più debole, la meno contestualizzata all'interno del canone classico di Star Trek. Però, se ci mettessero, tu dici un attore di punta e va benissimo, anche se potrebbe
Datemi Keanu
oscurare un
Reeves,
po'.
datemi Keanu Reeves e la
Vorresti?
rinnovano per 10 stagioni.
Oscurerebbe un po' Michel Yeoh, onestamente, lo trovo
Sì,
difficile.
però c'è proprio questo look dark che secondo me funzionerebbe in quel contesto. Cosa che invece Shahzad Latif, ovvero Ash Tyler, mi lascia molto dubbioso.
Sì, condivido questo pensiero, condivido questo pensiero. Sì, probabilmente vedremo adesso Star Trek Picard, poi Star Trek Discovery terza stagione, poi prima stagione di sezione 31. Secondo me la sequenza sarà questa. In mezzo un pochino di Star Trek, le serie animate che ricordiamolo, una sarà totalmente per bambini e andrà su Nickelodeon. Probabilmente hanno già il titolo, anche in questo caso Kurtzman ha tenuto a precisare: non annuncerò il titolo, ma sarà una serie molto diversa, totalmente per bambini, animata in CGI. paragonata per estetica alla miniserie Love, Death and Robots, andata, sì, andata su Netflix. Quindi,
non male.
Sì, era molto sofisticata come tipo di
realizzazione. Ma nel senso che sappiamo se ogni episodio cambierà anche un po' lo stile, oppure avrà un, cioè nel senso sarà antologica, oppure avrà una continuità fra un episodio e l'altro.
Non è stato specificato.
Questo non è stato ancora specificato.
Non è stato sulla diversità di stile. Kurtzman ha detto qualcosa riguardo ai due short tracks, che saranno in stili diversi, probabilmente più per bambini, anche quelli, cioè meno per pubblico adulto un po' più basso, e basta, è solo quello. Ci sono già gli storyboards, quindi...
Saluto sì? Dario Gerbino e Sofia, che ci stanno seguendo anche loro.
Ciao ragazzi, ciao a tutte e due.
Davide Piscillo ci poi... dice che è felicissimo tutte queste serie in arrivo. Prego.
No, condivido la sua felicità, ovviamente, quando mai c'è stata tanta abbondanza di Star Trek tutto assieme. Proprio per questo, in un passaggio dell'intervista, Kurtzman dice che quando ha proposto alla CBS tutta questa panoplia di prodotti, aveva in mente un parallelismo molto semplice, Star Wars. Lui ricordava chiaramente quando da bambino, a 4 anni, già giocava con i personaggi di Star Wars o con le idee del mondo di Star Wars, e diceva però Star Trek non era mai riuscito a portarmi a questo. Non giocavo con le spade laser e quindi di conseguenza con la pistolina, col phaser o col tricorder quando ero piccolo. Giocavo con le spade laser.
Insomma, si parla di un'espansione comunque... tanta roba.
Il suo obiettivo è quello di rendere Star Trek diffuso come Star Wars. Poi
aveva citato anche il Marvel Cinematic Universe, sì, qualche mese fa. Sì. E direi vola un po' più basso, perché spesso a dir così poi ti rischi anche di bruciarti. Comunque dai, davvero, se facciamo un calcolo, comunque possono essere non piaciuti qualche passaggio in Discovery, ma comunque l'esito è stato sempre abbastanza positivo in termini di ascolti. Sì, c'è sempre qualche haters, però comunque sono sempre una minoranza. Cioè, fino ad ora non si è mai avuta la sensazione che la serie sarebbe stata sul rischio di cancellazione, cosa invece che con Enterprise... almeno da quanto dicono, ogni anno c'era sempre il rischio, mettiamola così.
Esatto. Guarda, ultimo dettaglio sulla serie animata, quella diciamo più adulta, che dovrebbe uscire, che si chiamerà Lower Decks, affidata a Mike McMahon, e in questo caso è stata definita da Kurtzman come una serie per ragazzi dagli 11 ai 70 anni.
Ah,
quindi,
mi viene in mente Ricchi e Morti.
Chiaramente quello è il riferimento. Sì. E in pratica sarà strutturata con le classiche vicende importanti di Star Trek messe in secondo piano, saranno lo sfondo, e potremo vedere invece quello che questi personaggi di basso profilo, cioè i guardia marina, i tenenti junior grade di sfondo, combineranno mentre in plancia si vivono le grandi imprese.
Però non sembra come premessa, non sembra affatto male.
No, infatti è un approccio molto interessante. Adesso c'è da capire se sarà questa una serie antologica, cioè rivedremo i grandi momenti di Star Trek, della storia di Star Trek visti dalle retrovie, o sarà invece gli stessi personaggi che andranno avanti.
Però guarda, l'idea di Love, Death and Robot fatta con Star Trek sarebbe spettacolare. Cioè, potresti tirarci fuori veramente degli short tracks, versione animata di 15-20 minuti, e ad ogni episodio creare una cosa diversa. Cioè, secondo me sarebbe un'idea veramente fighissima se la dovessero fare. Ah, sì. E poi tra l'altro si è anche parlato che ci sono i presupposti anche per un piano di crescita anche decennale. Non è detto che si arriva al 2023 e finisce lì. Diciamo faranno un bilancio e poi decideranno anche se andare avanti o meno.
Beh, io penso che Kurtzman abbia messo le mani avanti, no? Come dire, io per 5 anni ho dato la mia impronta, ma se volete vado avanti, continuo, ne faccio ancora. Al suo posto anch'io farei la stessa cosa, cercherei di rimanere a cavallo il più possibile, specialmente se poi quello che stai facendo ti piace, non è solo business, ti piace.
Guarda, leggo,
ti piace tanto.
Scusami Max, leggo un commento, Davide Caldarelli dice che le tempistiche per l'uscita della serie sulla sezione 31 secondo lui sono giuste, proprio perché altrimenti non tornerebbe indietro la Giorgio, perché ricordiamo che anche lei è andata nel futuro.
Sì, esatto, devono trovare il modo di farla rientrare nella...
Guarda, ho visto talmente tanti episodi di Voyager che c'è sempre la possibilità dietro, poi magari ne va via uno solo e quindi ti dico, secondo me con un escamotage, se non al season finale della prossima stagione, magari crederanno di tornare nel passato e poi magari Giorgio inganna tutti e torna solo lei. Ma questo ovviamente non è soltanto un'idea, però ne sarebbe capace, quello sicuramente.
Sì, 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 penso anch'io che potrebbe tranquillamente...
Fra l'altro ho anche letto, scusami Max, che nei piani ci sono anche tante altre serie che non sono state ancora annunciate.
Sì,
mi chiedo a questo punto, la serie su Khan è definitivamente morta o ci sono ancora i presupposti per farla tornare in vita, per farla uscire?
Ma io penso che la serie su Khan sia stata scritta e messa in un cassetto, sì. E lì rimane in attesa di sviluppi. Non se n'è più parlato, neanche il cane di Meyer ne ha più parlato su Twitter, Stella. Secondo me è stata appunto accantonata e forse magari grazie a una piccola indagine di mercato, ma è solo una mia opinione, potrebbe essere che il personaggio di Khan non sia più necessario tirarlo fuori, insomma, forse il pubblico ha detto vabbè, Khan l'abbiamo già abusato abbastanza, basta.
Però guarda, io ti dico, dopo Pike e dopo Spock, anche un Khan potrebbe anche uscire un buon prodotto, non è detto, perché comunque ci hanno fatto vedere che comunque sanno riutilizzare anche i vecchi personaggi, almeno qui. E non era facile con Spock, assolutamente.
Ma guarda, di tutto ciò di cui ho sentito parlare in passato di Star Trek, ciò che mi è rimasto un po' lì in gola, che avrei voluto tanto vedere, sono le avventure dell'Excelsior. Io le avrei voluto vedere volentieri.
Più probabile che lo facciano un altro solo.
Sì, sicuramente. Mi piaceva quell'idea di guerra fredda, perché l'Excelsior poi e il comando del Capitano Sulu era in quel periodo di guerra fredda tra l'impero Klingon e la Federazione, cioè i rapacificamenti di Chitomer c'erano stati, ma non erano ancora consolidati. E mi sarebbe piaciuto vedere quello come adesso, onestamente, io sarei curioso e spero che in Picard lo affrontino, di vedere cosa succede all'impero romulano. Dovrebbe essere parte della narrazione di Star Trek Picard.
Guarda, poi, non è detto che magari da Star Trek Picard, infatti, si sa che ci sarà un romulano, almeno si presuppone, non possa poi anche nascere uno spin-off anche
solo su Romulus.
Magari sulla ricrescita,
sì.
Qualcosa del genere. In genere funziona così: se il pubblico apprezza particolarmente, a volte si creano anche spin-off. Io spero che intanto ci pensino su Mount, su Peck e tutto il resto. Poi magari ovviamente se dovessero fare una serie effettiva, anche lì un casting per altri personaggi c'è bisogno di farlo, perché comunque noi non abbiamo visto il dottore dell'Enterprise.
Ad esempio, sì, il dottor Boyce, ammesso che sia ancora a bordo, perché era già anziano all'epoca di Talos, quindi potrebbe anche essere stato sostituito in realtà. Però qualcuno manca, quindi dovremmo appunto rivederli. E parlando di prodotti Trek, ce n'è uno di cui si vocifera sempre, cioè il famoso film di Tarantino.
Sì.
Quello anche lì, chissà mai se riusciranno a farlo, chissà mai che tipo di prodotto sarà, cioè sarà inserito nel canon e magari prenderà il Kelvinverso oppure qualche personaggio dell'attuale mondo televisivo di Star Trek, oppure sarà un prodotto completamente staccato da qualunque realtà, con dei personaggi nuovi, una nave nuova, una avventura nuova. L'unica cosa che sappiamo di certo è che Tarantino insiste che vuole un rating R, cioè 17enni accompagnati da adulti.
Parliamolo di queste, perché proprio William Shatner si è esposto e si è dichiarato a favore.
Sì, William Shatner, sempre molto pungente con i suoi tweet, ammesso che sia lui a scriverli e non il suo social media
Sì.
manager, ha tenuto a far sapere che perché la gente, dice lui, si fa un problema del fatto che ci sia un film di Star Trek con il rating R. Ogni tanto qualche parolaccia scappa, anche in Discovery ne è scappata qualcuna, perché allora bisognerebbe disperarsi per questo? Onestamente ha ragione.
Ma guarda, io ti dirò la mia, secondo me se lo fa non prende nessun attore del Kelvin, cioè come hai detto tu prima, secondo me fa proprio uno spin-off, cioè prende, fa un suo cast con i suoi grandi attori che richiama sempre e ovviamente se lo fa non è che lui fa così tutto a casaccio, ovviamente è seguito da persone che comunque, come dire, lo aiutano a rispettare il canon. C'erano anche in Discovery, ma c'erano in tutte le serie di Star Trek, quindi non pensate che lui prende e faccia un po' quello che gli pare. Giustamente deve rispettare, come dire, delle norme. Ora non mi viene proprio il termine, ma comunque non può fare, diciamo, tutto tutto. Ovviamente lui però può decidere se farlo vietate minori o meno. Io dico la verità, in passato abbiamo visto anche film veramente brutti, 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 e non mi riferisco certo a quelli di Abrams. Quindi, sinceramente, ben venga Tarantino, anche per un discorso che comunque porta tanti soldi al franchise e soprattutto porta anche molto interesse al di fuori anche degli Stati Uniti, perché Tarantino è veramente quasi considerato uno dei più grandi registi di quest'epoca moderna. Che piaccia o meno, comunque, gli Oscar che ha vinto,
Sì,
insomma.
assolutamente, assolutamente. Ma io penso che chiaramente darebbe un'impronta molto personale al prodotto che andrebbe a realizzare. In un certo senso ho quasi fantasticato su una antologia di film, Trek, magari non proprio canonici, però firmati da grandi autori, cioè Star Trek secondo Tarantino, Star Trek secondo, non so, mettiamocene un altro.
Spielberg.
Secondo Spielberg, secondo Ron Howard, ma non so, ma adesso me ne
Vabbè,
vengono due. Mi vengono...
Nolan, secondo me è un bel
Sì,
lavoro.
Nolan, mamma mia, assolutamente. Dove è concesso sgarrare con la consapevolezza che non è proprio il canone Trek, è come una celebrazione di Star Trek visto da qualcun altro. E potrebbe anche piacermi questa idea, devo essere sincero, potrebbe anche piacermi.
Ma più che altro c'è. Cioè, tu puoi benissimo fare uno spin-off, ambientarlo in un universo lontano e non è che va contro il canon, per dire, oppure lo fai in una zona dell'universo che non è mai stata, diciamo, presa di mira, cioè, ma lo puoi fare anche sulla Terra, voglio dire, ma comunque io prima di strapparmi i capelli vorrei anche vedere qualcosa, perché comunque io su Abrams, se ti dico la verità, inizialmente anch'io su Abrams ero fra quelli che no, 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 poi ho visto i film e devo dire che mi sono anche molto divertito. Tolto Into Darkness, che forse è quello che mi è piaciuto un pochino di meno, però gli altri li ho veramente amati, quindi vi dico. Poi soprattutto mi piace a me questa idea che i film di Star Trek non sembrano soltanto degli episodi a budget un po' più alto, devono essere dei film. E secondo me proprio con l'avvento di Abrams finalmente abbiamo visto dei film con il budget che avrebbero sempre meritato. Poi per carità, Primo Contatto è il mio film preferito, però chissà come sarebbero stati i film di The Next Generation se avrebbero avuto quel budget. Magari oggi non ce ne lamentavamo.
No, infatti. Comunque penso che per le varie vicende economiche che stanno contraddistinguendo Abrams e la Bad Robots, non rivedremo Abrams molto veloce, molto velocemente di nuovo al timone di qualche prodotto Trek. Secondo me si sta spostando un po' Abrams verso altro in questo momento.
Sì, infatti ha ricevuto la Bad Robots, ha ricevuto un'offerta, mi sembra da 500 mila dollari, correggimi se sbaglio, e sostanzialmente passerà alla Warner Bros. E quindi
Sì, diventa di
quello che ci
sua
sarà da
proprietà.
chiedere sarà, ma sarà ancora la Bad Robots ad occuparsi dei prodotti cinematografici di Star Trek, escluso Tarantino, perché ovviamente Tarantino non credo ne farà parte la Bad Robots, però questo significa definitivamente un allontanamento del team di
Sì, della
Abrams e
Bad Robots.
Soci.
Una precisazione, 500 milioni, non 500 mila.
No, no, 500 milioni. Mi sembrava troppo poco, effettivamente.
Sì, praticamente la Bad Robot dovrebbe venire acquistata dalla Warner. Ovviamente la Warner con Star Trek non ha mai avuto a che fare e difficilmente la Bad Robot dovrebbe tornare ad occuparsi di Star Trek, anche se Abrams in prima persona ha spesso ottenuto dei contratti che lo lasciassero libero di fare altro mentre seguiva le direttive della casa di produzione a cui era legato. Mentre era legato alla Paramount, Abrams ha comunque fatto Star Wars, quindi tutto sommato potrebbe ritagliarsi uno spazio per dedicarsi ad altro. Però ha tantissimi progetti già in conto con la Warner Media, e quindi forse difficilmente lo rivedremo nel mondo di Star Trek a breve. Ecco. Poi c'è la Secret Hideout ormai che potrebbe fare tutto, Kurtzman in questo caso.
Anche parte dell'universo cinematografico, secondo te?
Sì, secondo me con la famosa unione CBS Paramount, che prima o poi arriva, non è che. Alla fine potrebbe essere dato tutto in mano alla Secret Hideout, secondo me sì. Secondo me sì. E Kurtzman potrebbe cogliere finalmente l'occasione per rimettere a posto un po' di tasselli, ricongiungendo un po' tutto. Staremo a vedere, staremo a vedere.
Sofia
Tanto.
ci dice: io voglio Star Trek secondo i Coen, con i colori pastellosi e le simmetrie perfette.
Sarebbe, il discorso delle simmetrie mi piacerebbe, sì, lo posso capire. Avrei paura di uno Star Trek delle sorelle Wachowski, ad esempio. Di quello avrei paura, devo essere sincero, proprio
Magari con gli
tanto.
ologrammi riuscirebbero anche a fare qualcosa di figo, secondo me.
Vedi,
Vabbè,
si aprono
comunque diciamo
possibilità.
che secondo me tutto l'universo, almeno quello cinematografico, perché quello televisivo in realtà va anche troppo bene rispetto agli standard, quello cinematografico invece secondo me si sorregge proprio tutto su Tarantino, cioè se fanno il film di Tarantino e fa un incasso della Madonna, ha voglia ad altri film di Star Trek, anche fatti da registi che vi piacciono, mettiamola così.
Sì.
Ma secondo me, se non c'è Tarantino, nessuno la sblocca questa situazione. Cioè, per quello vi dico che io comunque sono favorevole. Poi, se fa un brutto film, ragazzi, lo criticheremo. Però, se porta questo film a creare altre produzioni, magari poi anche belle, come piacciono a voi, ben venga, ben venga. Infatti, per quello io dirò sempre che, per quanto molte persone odiano J.J. Abrams, ma magari apprezzano Discovery. Ricordiamoci che comunque è stato lui a riavviare il franchise, altrimenti Discovery, ma anche lo stesso Discovery, magari sarebbe ancora in un cassetto. Cioè.
Sì, ma è vero, è vero, è vero. Poi, per carità, è legittimo che a una persona piaccia una cosa o a un'altra ne piaccia
Ma poi può
un'altra,
anche
per carità.
influenzare anche il franchise anche in modo positivo, perché comunque le lens flare, le famose lens flare, che poi non le ha inventate Abrams, ma
Sì, ma
diciamo
lui
che
le ha
Abrams
usate.
ne ha cominciato ad abusare, poi sono diventate uno standard in tutti i film di fantascienza moderni. Quindi possiamo dire che Star Trek 2009 ha lanciato una moda, cosa che gli altri film comunque non avevano fatto. E tra l'altro ha vinto anche un Oscar, non per le lens flare, però comunque sono soddisfazioni. Io vi dico ben venga altri registi, anche perché a me piace l'idea che comunque si veda un'evoluzione fra un prodotto e l'altro. È brutto da dire, ma se in una saga di 50 anni tu vedi sempre lo stesso stile, ma non dico lo stesso stile nel senso di storie, lo stesso stile visivo, poi diventa, come dire, saturo. A un certo punto diciamo che il giocattolo si rompe, cosa che poi è successo.
Sì, ma è vero. È difficile, specialmente per un fan di vecchia data, a volte digerire certi cambiamenti, perché comunque
Certo.
per chiunque di noi è comodo ed è facile crogiolarsi in ciò che già si conosce, che ci dà tranquillità e sicurezza. Però l'evoluzione è necessaria, l'evoluzione è necessaria e anche con Discovery, sicuramente quello che è stato fatto ha segnato il tempo e ha fatto evolvere Star Trek. Alla fine, dopo aver visto 2 stagioni, a livello personale, l'unica cosa che potrei dire che proprio ho digerito poco è stata la volontà di mettere in centro a tutta la vicenda un solo personaggio. perché secondo me Discovery, nel momento in cui ha dato più spazio anche agli altri personaggi, in particolar modo alla figura rassicurante di un capitano tipico della flotta stellare, ci ha guadagnato tantissimo.
Sì, però questo, non impedisce che magari se lo rifai con un altro personaggio magari funziona, cioè questo non è detto. Ora magari a te non può piacere Burnham, ma comunque magari su un altro personaggio, una serie su Pike, con Pike solo protagonista, non è detto che uscirebbe come Discovery, anzi, quindi ti dico, io non è che sono contrario al discorso del ritmo con un solo protagonista più che uno corale, però vediamolo in più prodotti, poi chiaramente... Sì. Tanto ne riparleremo anche tra 30 anni, tra 20 anni, quindi abbiamo tutto il tempo per dirlo. Anche di Space Nine faceva storcere il naso per il discorso che eri su una base spaziale, poi sì, hanno inserito la Defiant, il Runabout e tutto quanto, però comunque a ripensarci poi oggi è stata una serie innovativa per il suo tempo.
Assolutamente.
Cosa che secondo me invece non lo è stato Voyager, perché comunque... Per carità, ha delle stagioni veramente belle, però come schema e stile va un po' su quello di The Next Generation. Non innova tanto, mettiamola così. Tolto la figura del Borg a bordo e il dottore olografico, comunque non ho visto veramente grande novità. Ecco, lì un motor a spore avrebbe fatto comodo.
Ma purtroppo hanno secretato tutto e quindi hanno dovuto lasciar perdere. Vabbè, pazienza, dai. Quelli sono le piccole iati, yet another tracking consistence di Star Trek.
Che ci sono in tutte le serie.
Che ci sono in tutte le serie, assolutamente, che ci sono in tutte le serie. Quindi va bene così. Ma comunque, devo essere sincero, al di là delle sensazioni a caldo, poi ragionandoci... tutti i prodotti di Star Trek, perfino quelli più difficili da digerire, magari perfino il quinto film diretto da William Shatner, hanno qualcosa di buono e di positivo che mi piace ricordare. Quindi sono contento che Star Trek sia ancora sulla cresta dell'onda, che ancora se ne parli, e sono contento, e questo è proprio a livello personale, di aver potuto viverlo tutto finora. Sono riuscito a vedere tutto e a vivere tutto quello che è Star Trek. Quello che hai detto un attimo fa, magari tra 20 anni, tra 30 anni saremo ancora qui a parlarne. Ma io lo spero tanto, anche se tra 30 anni personalmente sarò vicino all'ottantina, quindi...
Vabbè, dai, c'è sempre tua figlia, dai.
Un'altra... Sì, esatto. Assolutamente, sì, sì, sì.
No, comunque è bella questa cosa di riuscire a portare veramente un franchise così lontano. Io vi dirò, quando avevano annunciato Discovery avevo assolutamente fiducia, ma avevo anche dei timori che magari non riuscisse a passare, a sorpassare la prima stagione. Invece, se da quanto so, già prima che andasse in onda era già stato deciso di rinnovarla. Poi l'hanno ufficiosamente detto al sesto episodio. Stessa cosa poi l'hanno fatto anche con la seconda stagione di Discovery. Quindi un consiglio che vi do, quando leggete su un sito complottista tutte queste cose, se non finisce su TG3 del nostro caro amico Miles, probabilmente è una fake news. Quindi vi dico, purtroppo ci sono tanti siti anche non autorevoli che ci guadagnano. Quando tu parli male fai più visualizzazioni di quando tu parli bene. Questa è una cosa risaputa, soprattutto sui siti.
Sì, mi viene quasi voglia di divulgare qualche fake news dicendo che ho un insider all'interno della produzione che mi ha rivelato un segreto non raccontabile a nessuno, per cui, che ne so, hanno licenziato Soniqua Martin Green perché, stando ad un'associazione americana di genitori, non era adatta a un pubblico di bambine sotto i 15 anni, ecco. Potrei dirne una così e vedere se qualcuno ci casca. Secondo me sì, verrebbe cavalcata subito comunque.
No, ma poi mi ricordo anche qualche settimana fa uscì una notizia su un possibile coinvolgimento di Brent Spiner. Poi andavi sul sito, schiacciavi sulla fonte e non esisteva la fonte. Quindi vi dico, quando leggete un sito guardate anche le fonti, e soprattutto se ritenete che quel sito è autorevole, Trek Movie, Trek Core, sono siti oramai molto autorevoli a cui facciamo riferimento anche noi, ma se vedete un sito con un nome strano, guardate se la fonte sotto è qualcosa che è comunque di riconducibile. Certo, se la fonte è Variety può essere vero, se è The Hollywood Reporter può essere vero, ma se la fonte è pincopallino.com, ecco lì inizierà a farmi dei dubbi.
Guarda, ne approfitto perché hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente un passaggio dell'intervista di Kurtzman di cui non abbiamo fatto menzione finora. Brent Spiner.
Sì.
Kurtzman ha detto di aspettarci qualche cameo di volti noti, non video, ma in audio. Purtroppo noi in Italia non percepiremo questa cosa se non nel doppiaggio, però non ha escluso che nei cartoni animati possano apparire personaggi noti con dei cameo audio in voce.
Vabbè, io che guardo spesso tutte in lingua originale,
noi non possiamo fare altro che sperare che i doppiatori vengano rispettati, per cui risentiremo le voci
giuste. Questo è difficile invece che lo fanno, perché se interpretano lo stesso personaggio, anche sì, ma se non interpretano lo stesso personaggio, spesso e volentieri vanno sulla prima voce, insomma, non lo rispettano sempre.
Beh, però questo vuol dire che comunque un'apertura agli attori interpreti dei personaggi storici di Star Trek comunque c'è.
Assolutamente.
In qualche modo verranno coinvolti. E noi speriamo di vederli anche in video prima o poi, perché comunque ci farebbe piacere, dai, su. È innegabile, è innegabile.
Prova a tirare su un attore che ti viene in mente che si potrebbe prestare a questa cosa.
Il primo in assoluto che mi viene in mente è Jonathan Frakes. Il primo, lui, quello è forse il più implicato in questo momento, no? Appare, fa la regia, adesso sta iniziando di nuovo ad apparire in video, se non mi sbaglio anche lì sempre con una serie Netflix, quella Come vendere droga online velocemente.
Sì,
ha
sì.
Di nuovo, esatto, ha di nuovo calcato le scene, quindi secondo me Jonathan Frakes un pensierino ce lo fa, e ce lo fa tanto, e quindi magari in voce, magari in video potremo anche rivederlo. Dai, una citofonata dell'ammiraglio Riker al Vignarolo Picard ci starebbe anche bene, perché...
E dai, speriamo. Sì. Siamo in un'altra... chiusura, vuoi aggiungere qualcosa? Finale?
Ma guarda, sì, le notizie quelle sciocche, un po' così da gossip, i delta sulla superficie di Marte, ne vogliamo parlare?
Certo.
Vabbè, praticamente c'è stata la sonda Mars Reconnaissance Orbiter che ha fatto vari scatti della superficie di Marte e ha trovato delle formazioni geologiche a forma di delta, e subito la comunità Trek ha detto siamo stati su Marte, oppure la Georgiou è passata su Marte e ha lasciato sul terreno vari delta sparsi qua e là. È ovvio che non è un'operazione commerciale della CBS, che è totalmente un caso che questa cosa sia emersa, fra l'altro era già emersa qualche mese fa, ma non era stata rilevata più di tanto, e adesso invece queste foto di questi delta si sono divulgate un po' ovunque. Shatner ha di nuovo fatto un suo tweet e si è messo bonariamente a litigare con Mark Hamill, con Luke Skywalker, sulla presenza appunto di questa immagine. È carina, molto carina, non so se avete visto le foto, sono proprio tanti bei delta.
Stiamo mostrando.
Ah, perfetto, perché non lo vedevo io. Sì, in realtà sono formazioni geologiche del tutto innocenti, praticamente erano delle dune di sabbia molto alte, tutte orientate in un solo verso grazie al vento, e poi eruzioni vulcaniche hanno ricoperto quella superficie di lava, ma non sono arrivate a coprire il colmo di queste dune, per cui col passare del tempo poi la sabbia va via e rimane la sagoma, perché la lava,
guarda,
si solidifica.
Quel delta comunque è di un guardia marina, perché vedo già un puntino sopra, quindi ti dico
sì, giusto, ok,
ci manca la lineetta nel mezzo e poi diventerebbe uno di quelli di Discovery.
Sì, infatti
comunque sono molto curiosi questi, ovviamente sono casuali. CBS non ha ancora i soldi per comprarsi un raggio e fare
fare questo genere di pubblicità.
Comunque fanno piacere. E fra l'altro su questa cosa so che anche Mark Hamill e William Shatner ci hanno scherzato,
sì,
su Twitter.
Ma sì, vabbè, Shatner cavalca qualunque cavallo gli capiti a tiro, anche in termini mediatici ormai. Continua ad avere questo ruolo da burbero. Non so se avevate visto quella serie Shit, i Said, una cosa del genere. Era una serie televisiva.
Dead, qualcosa del genere, sì.
In cui lui faceva il padre burbero di un giovane uomo, e sembrava, cioè, secondo me era proprio lui, non doveva recitare, era proprio lui.
Uomo purtroppo popolo. L'hanno cancellata, però la sì. Seguivo, la trasmettevano, mi sembra, anche su Italia 1.
Sì,
era una commediola.
Sì, una sitcom un po' così, però ci stava molto come personaggio burbero che aveva sempre qualcosa da dire e da contestare. Ecco, hanno praticamente, William Shatner ha stuzzicato i fan di Star Wars dicendo che loro erano stati su Marte, Star Trek era arrivata addirittura su Marte, una cosa del genere, e che la Lucasfilm non aveva i soldi per fare la pubblicità del genere. Adesso non mi ricordo esattamente la dinamica, e Hamill gli aveva risposto: sì, vabbè, voi siete arrivati su Marte, ma noi siamo in una galassia lontana lontana.
Sì,
e poi hanno battibeccato un po' così, ma chiaramente scherzano, non siamo ai livelli di liti mediatiche, sì, o trollaggi vari. Fanno pubblicità, alla fine fanno un po' di pubblicità. Altra cosa di cui vale la pena far menzione è il docufilm tributo ad Anton Yelchin, Love and Tosha.
Esatto. Infatti adesso mando un video sottotitolato sempre dal nostro caro Miles, che purtroppo oggi non è più con noi, ma lo salutiamo. Ciao Miles. Quindi questo video è sul film, un tributo ad Anton Yelchin, che purtroppo è scomparso un paio di anni fa.
The thrill of making movies and studying characters and getting to work with people that you respect and admire is so far superior to everything else.
Hey Mark.
At least for me, you know, that's how I think about things.
To be or not to be.
The actor Anton Yelchin is with me, and you are shooting yet again something.
Yeah.
It was like the first thing I consciously said to my folks: I want to do this. I want to make these.
Really, a number of years. You did so much.
Next tonight, here to the stunning death in Hollywood.
Police are saying it appears to be a freak accident that killed the 27-year-old actor.
The random events that had to occur for this to happen were just cataclysmically unfair, you know.
My parents came to this country not knowing a word of English and just started to work. My mom, I owe her everything for believing in me.
He had a curiosity that with most people degrades over time.
I was so kind of baffled by how good he was. I wanted to be better, smarter, cooler, but couldn't even hang with him.
Who he was as an artist was so far beyond acting, because he could, like, do everything.
He started doing these photo shoots in the valley on the side. I mean, he was the kind of guy that did everything on the side.
Certain images I can't get out of my mind.
For Chris Pine to be freaked out about what Anton did means it was out there.
There's always that courage to go into the darker parts of himself.
What are you waiting for?
Were you always confident that you are good enough to make it in the industry?
I mean, I'm still not very confident in that.
One more, right away.
He was always going further than the rest of us.
I don't think he gave himself much of a break.
He was so intent to find situations that would challenge him.
I want to make things, and I want to express a particular point of view that I have.
When he was little, every day, he would write cards. Dear mommy, I love you so very much. Love, Antosha. It's no gifts better than those.
Bentornati su Talking Track, questo video è stato sottotitolato dal nostro caro Miles. E che dire di questo film, Max?
Beh, innanzitutto che questo docufilm appunto racconta la vita di Anton Yelchin, esatto, interprete di Chekhov nel Kellerinverso, e che fra le altre cose è morto esattamente 3 anni fa, era il 19 giugno del 2016, quando venne ritrovato schiacciato tra la sua macchina e il cancello della sua villa, della sua residenza. È un tributo molto toccante perché questo giovane attore aveva lasciato proprio il segno in tutti coloro che avevano lavorato con lui. Una storia personale molto affascinante, figlio di questi pattinatori russi, se non mi ricordo male, che erano migrati in America per seguire il loro sogno, ovviamente americano, e avevano trasmesso questa volontà al figlio, che si era avvicinato al cinema e poi aveva fatto la sua carriera, fra l'altro piegato da fibrosi cistica, questa è una cosa che è emersa fuori, quindi comunque un attore, una persona con una serie di problemi di salute da portare avanti, e un modo assolutamente positivo di affrontare la vita, che però non gli ha permesso di percorrerla.
Sì. Non ti sento più, Max.
Varie testimonianze.
Ah, ora sì, ti sento, prego.
Max?
No, non ti sentivo più.
Presenta molte testimonianze di colleghi, ma anche colleghi di Star Trek, come Chris Pine, Carl Urban, Joe Saldana, J.J. Abrams, cioè, si sono fatti tutti avanti, hanno partecipato a tutto, ma ci sono tantissimi anche altri nomi che hanno dato il loro contributo, Jennifer Lawrence, Ben Foster, Bryce Dallas Howard, Felicity Jones, Kristen Stewart, tutte persone con cui lui in qualche modo ha lavorato o è entrato in contatto. Il documentario è stato presentato al Sundance Festival in America, ormai già all'inizio dell'anno, e qui da noi è stato proiettato in anteprima all'interno del Biografilm di Bologna, proprio qualche giorno fa, era l'11 e il 12 giugno l'hanno proiettato. Non si sa se avrà una distribuzione cinematografica italiana, probabilmente no, nel senso che difficilmente vedremo questi prodotti se non nel circuito un video o streaming. Potrebbe, appunto, Netflix potrebbe accaparrarselo e poi proporlo nell'ambito dei tanti documentari cinematografici che presenta. Ecco, direi questo. Una nota triste, ma vabbè.
Purtroppo chiudiamo un po' con questo argomento, mi dispiace farlo, ma vi ricordo che questa diretta la potete seguire nei prossimi giorni anche sul nostro canale YouTube e sui canali di Fantascientificast come Podbean. Salutiamo tutti coloro che si sono collegati con noi nonostante le notizie si stanno sempre più scarseggiando, giusto Max?
Sì, ma secondo me ci si prepara al botto per il San Diego Comic Con, che sarà più o meno a luglio,
fine luglio,
fine luglio, esatto.
Ringrazio te Max, sempre per la tua professionalità. E ovviamente le dirette riprenderanno con vicino al Comic Con o giù di lì, proprio perché non abbiamo mai abbastanza argomenti per sostenerci 2 settimane per fare una diretta, quindi probabilmente ci rivedremo, diciamo, tra un mesetto circa, mettiamola così.
Nel frattempo godetevi l'estate.
Poi certo, se CBS ci pubblica un trailer dopodomani, allora a quel punto la prossima settimana saremo di nuovo qui. Va bene, io ringrazio veramente tutti quanti e vi saluto e ci rivediamo quindi alla prossima diretta. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
Ciao ciao.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.